Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E per voi va sempre tutto bene. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Raccomandiamoci all'angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dunque, Gesù aveva trovato già i primi discepoli che lo seguivano e proseguì il suo viaggio fino a Cana nella Galilea. Quivi giunto, fu invitato ad una festa di nozze alla quale era stata invitata anche Maria Santissima, forse perché gli sposi erano suoi parenti. Gesù accettò l'invito e si recò alla festa insieme con i suoi cinque discepoli e con la Santissima Madre. Volle essere presente a quelle nozze per benedire e santificare il matrimonio, che nella legge cristiana doveva poi essere un grande sacramento, e cioè uno dei sette canali della grazia divina. Ecco, bambini cari, perché Gesù va a queste nozze, perché vuole proprio santificare il matrimonio. E adesso il resto ve ne leggo un po' da ciò che scrive Padre Dolindo Ruotolo, un servo di Dio che ho conosciuto personalmente e mediante il quale ho vinto il concorso magistrale, perché lui mi mandò l'angelo custode e nel fare lo scritto io ho scritto il compito sotto dettatura e il Padre Dolindo mi spiegò che mi aveva mandato l'angelo custode e veramente sono stata maestra nella scuola di ruolo. Allora continuo adesso a leggere sul primo miracolo di Gesù a Cana. A Cana, Maria Santissima si trovava già presente ed era occupata a aiutare alcuni suoi conoscenti e parenti nella celebrazione della loro festa nuziale. Questa circostanza ci fa intendere la carità di Maria Santissima, che comandò per aiutare Santa Elisabetta appena la seppe incinta, non esitò a recarsi a Cana per le feste nuziali che ordinariamente duravano più giorni. Bambini, mi sto leggendo quello che ha scritto questo santo sacerdote, che non è stato ancora dichiarato dalla Chiesa santo, ma che per me è santo. La dolcissima madre si occupò con grande carità della preparazione del banchetto, come appare dal fatto che per prima si accorse che era venuto meno il vino. Nella sua immacolata modestia, ella dovette esserne l'organizzatrice perché sapientissima e placidamente sapeva disporre le cose in un modo perfetto. La veste inconsutile di Gesù, che si conserva ancora in Francia ad Argenteuil, tessuta dalle mani della Vergine, rivela la sua abilità nel lavoro e l'accuratezza che vi metteva. Gesù andò a Cana perché la madre sua era là. Egli non poteva lasciarla sola, sapeva quanto avesse bisogno della sua presenza, che era la comunione quotidiana dell'anima sua benedetta. Bambini, Gesù era la comunione della Madonna, la sola sua presenza la riempiva. La circostanza che Gesù e i suoi discepoli furono invitati alle nozze dopo l'arrivo in Cana e che non vi erano attesi, tanto che forse proprio per la loro presenza mancò il vino alla mensa, ci conferma che Gesù andò in quella borgata per la mamma sua, per Maria. Ecco, L'angustia che ella aveva provato quando lo smarrì per 3 giorni era ancora tutta nel cuore di Gesù ed egli non volle che passassero oltre 3 giorni di lontananza dalla mamma sua. Era consono alla sua divina delicatezza che egli, amandola di immenso amore, era tutt'altro che diviso e indipendente da Maria. Andato dunque a visitare la madre perché ella avesse ricevuto nel suo cuore immacolato i suoi discepoli e quasi per affidarle le loro anime e la loro fede nascente, fu invitato al pranzo nuziale anche lui e i suoi discepoli. La Vergine Santissima li guardò con materna tenerezza, vide in loro con il suo sguardo penetrante i primi germi di grazia, le riscaldò quasi con il suo amore e certamente usò con loro particolari riguardi di bontà, dato che erano stanchi dal viaggio, dando loro da mangiare e da bere per rifocillarli. Dal rimprovero fatto dal capo del banchetto allo sposo di aver riservato il vino migliore per la fine del banchetto, si rileva che gli apostoli vennero quando il pranzo era già inoltrato. Ora, essendo essi stanchi e assetati per il lungo viaggio e trovando il vino piuttosto leggero, bevvero volentieri e consumarono quel poco che era rimasto probabilmente per la celebrazione nuziale che si faceva. Maria Santissima, nell'andare e venire prestandosi ai servigi di ospitalità e forse nel mescere il vino a qualcuno degli apostoli che ne domandò ancora un poco, s'accorse che non ce n'era più. Essa non esitò. Nelle mura tranquille della casetta di Nazareth aveva assistito a tanti nascosti prodigi di provvidenza fatti da Gesù. Aveva contemplato e conosciuto l'amabilità del suo cuore e si rivolse a lui con una sola parola che era una preghiera e un invito a provvedere. Non hanno più vino. Chissà quante volte aveva fatto questa preghiera quando mancava nella sua casa il pane o quello che voleva dare ai poverelli. Certo, era sicura che bastava dirlo al suo divin figlio per ottenere quanto desiderava. La Madonna stessa conosceva per esperienza l'ascendente della sua mediazione presso il cuore di Gesù. E Gesù rispose: «Che cosa avete tra me e te, o donna? Non è ancora venuta l'ora mia». E vuole dire precisamente, come è chiarissimo dal contesto e da quello che Gesù operò dopo, che cosa avete di diverso tra me e te? E che cosa posso fare io che non puoi fare tu? L'ora mia non è ancora venuta, l'ora della manifestazione gloriosa. E quel miracolo che vuoi da me, fallo pure tu. La chiamo donna per amore, usando una parola che presso gli orientali era usata per indicare intima cordialità con le persone più care e più degne di rispetto, come si può vedere persino in Omero e Senofonte. La chiamò donna, signora, per glorificare la sua dignità di regina del cielo e della terra. La Madonna, con quelle parole, non hanno più vino, reclamò un miracolo o di moltiplicazione di quel pochissimo che v'era ancora in qualche coppa o di transustanziazione dell'acqua. Se, probabilmente la sua tenerezza di mamma si fermò su questa seconda idea, poiché desiderando gli apostoli ancora di bere, assetati come erano, avevano forse dovuto dar loro dell'acqua con rammarico e nel delicato timore che facesse loro male. La Madonna si era preoccupata di aver fatto un dono agli sposi sia con la sua generosità nel dare, sia per l'invito del figlio divino e dei suoi 5 discepoli. Non è ancora giunta l'ora mia. Gesù pensava in quel momento anche all'ora del banchetto eucaristico dell'ultima cena? L'avere egli detto in quell'ora sua di averle desiderata con grande e continuo desiderio ci fa credere che ci avesse sempre pensato, perché meta ultima del suo amore era quella di darsi. Al suo amore quasi ripugnava a dare del vino, avrebbe voluto dare il suo sangue. E poiché l'ora non era giunta ancora, avrebbe voluto che il miracolo l'avesse operato la Madonna. Ma la Vergine Santissima, a sua volta, non voleva dare solo del vino, voleva dare ai nuovi apostoli un argomento di fede in Gesù. Li voleva fortificare con un prodigio e per questo insistette col fatto presso Gesù dicendo ai servi: fate tutto ciò che vi dirà. Fin qui ho letto quello che scrive padre Dolindo Ruotolo. Ora continuo invece a leggervi da un altro libro. Gesù udì quelle parole e si trovò quasi obbligato a esaudire la preghiera della sua Santissima Madre. Non era giunto ancora il tempo di incominciare a far miracoli, ma l'amore e la venerazione che Gesù aveva per Maria furono ragioni sufficienti per anticipare l'inizio dei miracoli. Dunque Gesù disse ai servi: riempite di acqua le idrie. Le idrie erano vasi per l'acqua che erano servite ai commensali, i quali, secondo il costume, prima di porsi a mensa, dovevano lavarsi le mani. I servi obbedirono al comando di Dio e riempirono le idrie di acqua, ciascuna delle quali era capace di circa 100 litri. E quando le ebbero riempite, Gesù soggiunse: attingete e portate al maestro di tavola. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Thank you.
Bambini, adesso termino il racconto del Vangelo del miracolo alle nozze di Cana. Abbiamo detto che la Madonna dice ai servi: fate tutto quello che gli vi dirà, e Gesù dice di riempire le idrie di acqua. E queste idrie potevano contenere 100 litri d'acqua e furono portate al maestro di tavola. Il maestro di tavola era colui che dirigeva il servizio delle mense, perché tutto procedesse con ordine. I servi attinsero nelle idrie, ma si avvidero subito che l'acqua che vi avevano versata era diventata vino. Ne portarono al maestro di tavola e questi, appena l'ebbe assaggiato, sentì che era vino squisito. Per cui disse allo sposo: come mai hai servato un vino così squisito per la fine del pranzo, mentre da noi è costume che il vino migliore si dia al principio? Il maestro di tavola disse così perché non sapeva del miracolo che aveva fatto Gesù, ma lo sapevano bene i servi che avevano attinto l'acqua nel pozzo. Anche lo sposo rimase meravigliato e non sapeva che cosa rispondere. Ma quando i servi narrarono come erano andate le cose, gli sposi e tutti i commensali, e specialmente i 5 discepoli di Gesù, si convinsero che Gesù era veramente il Figlio di Dio, il Messia aspettato. Questo fu il primo miracolo che fece Gesù quando iniziò la sua vita pubblica e la sua predicazione. E poi nella vita di Gesù si susseguono tanti e tanti miracoli. E adesso me ne leggo uno che riportano le suore nel libretto La mia messa. A Moncada, in Spagna, un parroco era turbato dal dubbio che la sua ordinazione sacerdotale non fosse valida. Pregava per avere luce e la bontà di Dio gli venne incontro proprio nella notte di Natale del 1392. Una bambina di 5 anni, Agnes, al termine della Santa Messa, chiese alla mamma di potersi fermare a giocare in chiesa con quel bambino che il parroco aveva tenuto in braccio durante la consacrazione. La mamma confidò il fatto al parroco. Il parroco, sperando che questa fosse una risposta alle sue preghiere, volle però mettere alla prova la bambina e sollevò due ostie davanti ai suoi occhi. Una sola di esse era consacrata. Le chiese cosa vedesse e Agnes indicò col ditino verso un'ostia sola, dicendo candidamente: Gesù bambino. L'ostia indicata era proprio quella consacrata. Il parroco poi nascose le mani e scambiò le due ostie. Interrogò nuovamente la bambina, che rispose: ora Gesù è dall'altra parte. Ancora dubbioso, spezzò l'ostia consacrata e tenne le due metà nelle rispettive mani. Vedendo le due parti di ostia, la bambina esclamò: adesso vedo due Gesù bambino. Risposta che solo la teologia poteva spiegare. A quel punto il parroco scoppiò a piangere di gratitudine perché finalmente era libero dalla tentazione che l'aveva tormentato per anni. Capito, bambini? Gesù è vivo e vero nell'ostia consacrata. E adesso vi leggo un fatto di Padre Pio che diceva Madre Maria Pia Miari, Clarissa, figlia spirituale di San Pio da Pietrelcina. E lei raccomandava questo, raccontava questo episodio per testimoniare l'incredibile maternità del santo del Gargano. Quando sono andata per la prima volta da Padre Pio, c'era con me nel viaggio Pia Bartoli, alla quale era morta da poco la mamma. A Padre Pio avevano regalato un cestino di noci. Chiama una sua figlia spirituale e le dice: portale a Pia, perché la mamma che è morta le preparava sempre le noci. A lei piacciono tanto le noci. Che misericordia, che maternità. San Pio era veramente una mamma. Ecco, Padre Pio si rivelava veramente una mamma. Sapeva per ispirazione che era morta la mamma di quella bambina e sapendo che a lei piacevano le noci, le mandò le noci, come faceva la sua mamma terrena. Quante persone hanno trovato in San Pio una mamma? E Padre Pio aveva il cuore di Gesù, il cuore della Madonna, ed era veramente materno. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi terminiamo.
Fa che le nostre famiglie credano in te, Signore, come Abramo e Sara.
Le nostre famiglie credano in te, Signore, come Abramo e Sara, perché amiamo ciò che tu comandi e desideriamo ciò che tu prometti. Amen.
E abbiamo parlato di San Pio, questo grandissimo santo che tutti conosciamo e che amiamo, molto vicino a noi e tanto somigliante a Gesù, tant'è che portava le stimmate sul suo corpo. E allora, ascoltate, nel 1918 anche a San Giovanni Rotondo era stata invasa dalla spagnola una grave epidemia influenzale che mieteva vittime non solo in Italia ma in tutto il mondo. Non fu risparmiato neanche Padre Pio, ma guarì. Alle tante persone che salivano in convento per chiedere il suo aiuto e la sua protezione, il padre rispondeva: «Mantenetevi in grazia di Dio, nessuno dei miei figli morirà di spagnola», e faceva capire che per tutti aveva pagato lui. Il 21 settembre 1918 salì in convento Nina Campanile per parlare con Padre Pio. Tutti i componenti della sua numerosa famiglia erano stati colpiti dall'epidemia e la mamma era preoccupata soprattutto per la figlia Vittorina, sposata con 3 figli e in attesa del 4° figlio. Tutte le partorienti purtroppo morivano. La povera signora Maria aveva detto alla figlia Nina: «Vai a dire al padre che tua sorella sta male». Nina obbedì, anche perché da alcuni giorni non aveva avuto il solito colloquio col suo padre spirituale. Padre Pio, appena la vide, lamentò la sua assenza e voleva una parola di conforto da una delle sue figlie. Era l'indomani della sua crocifissione. Nina rispose: «Padre, a casa tutti sono stati presi dalla spagnola, tranne papà, che corre ora alla macelleria, ora alla farmacia, e io sono dovuto rimanere a casa anche per dare agli ammalati un bicchiere d'acqua, e poi mia sorella Vittorina sta male, gravissima». Padre Pio si eresse nella sua persona e disse: «Senti, quando anche la vedessi ispirare, devi credere che guarirà». Nina si sentì subito liberata dalla trepidazione e dall'angoscia di cui era prigioniera. Osserva, le parole del padre agivano per quel che diceva, in noi corrispondevano gli effetti. Così dopo qualche ora si presentò a casa tutta tranquilla e disse alla mamma: «Il padre ha accettato l'offerta della Santa Messa che celebrerà domani per Vittorina, ma il ringraziamento perché Vittorina guarirà». E così avvenne. E ancora un altro fatto riguarda Padre Pio, è che durante la Seconda Guerra Mondiale gli abitanti di San Giovanni Rotondo salivano al convento per manifestare a Padre Pio la preoccupazione che nei bombardamenti che gli alleati operavano sulla città di Foggia potesse essere coinvolto anche il loro paese. Un giorno Padre Pio disse a Pietro cugino: «Pietruccio, di' alla gente di stare tranquilla, di', Padre Pio ha un'arma segreta, piccola quanto un tubetto di cartuccia, con un effetto protettivo di un raggio di 30-40 chilometri». Pietruccio riferì quanto di dovere e la voce si sparse rassicurante. Un giorno giunsero al convento alcuni ufficiali del campo di aviazione militare a Mendola per salutare Padre Pio e, scherzando e facendo sul serio, chiesero notizie su quest'arma particolare. Il santo, celiando, rispose: «È un segreto che non vi posso rivelare, vi dico soltanto che si può ancora perfezionare». Quando tra i figli spirituali giravano queste parole del padre sull'arma segreta, tutti pensavano che il santo si riferisse al rosario. Certamente nella protezione che Padre Pio diffondeva all'intorno c'entrava la preghiera che egli innalzava come difesa per i suoi fratelli e a Dio e alla mamma celeste. E non ultimo voglio aggiungere un fatto riguardante un altro santo, San Filippo Neri. San Filippo era devoto del Santissimo Sacramento dell'altare, riceveva la comunione ogni mattina. Assunti gli ordini maggiori, solo a toccare i calici vi sentiva gran piacere, tanto da sembrare non si saziasse mai di maneggiarli. Una volta divenuto sacerdote, ogni mattina, se stava bene, celebrava la messa e se era infermo si comunicava. Ciò avveniva di notte, una volta suonato il mattutino. Negli ultimi anni, per maggiore comodità sua e degli altri, ottenne la licenza dal Papa di poter tenere il Santissimo Sacramento in una stanza sistemata all'oratorio, vicino alla sua camera. Quando si comunicava, lo facevo con tanta devozione e umiltà, tanto che alle volte si copriva il volto, restando per lungo tempo in quel modo, meditando e rendendo grazie al suo Signore. Se per qualche ragione i padri tardavano a dargli la comunione, era talmente grande l'affanno che sentiva che non riusciva ad addormentarsi finché non gliela portavano. Un anno, essendosi gravemente ammalato, giudicato incurabile dai medici, sentendo suonare di notte il mattutino, chiese la comunione. Francesco Maria Tarugi, che lo assisteva, vedendo che quella notte il santo non aveva riposato e pensando che la devozione e le lacrime che solitamente spargeva dopo la comunione perdesse del tutto il sonno, rischiando così di aggravarsi maggiormente e morire, ritenne prudente non concedergli la comunione. Filippo, nel vedere che tardavano troppo, intuendo nelle ragioni, lo fece chiamare e gli disse: «Sappi, Francesco Maria, che io non posso dormire per il desiderio che nutro verso il Santissimo Sacramento. Dunque fammi portare la comunione, così che io possa riposare subito dopo». E così avvenne. E non solo subito migliorò fisicamente, in breve tempo rimase del tutto sano. Ecco, bambini, il Signore contenta i suoi santi, perché i santi contentano il Signore. Bene, mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!